Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi. La Sinfonia numero 2 di Robert Schumann al Teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena.
Buongiorno a tutti, questo è A Note Spiegate e io con questa voce buia,
questa vocina da soprano,
da lupo cattivo, sono pur sempre Diego Tripodi.
Ed io Bernardo Lo Sterzo. Abbiamo appena ascoltato l'introduzione alla seconda sinfonia di Robert Schumann, un grandissimo capolavoro, e tu Diego mi devi spiegare per quale motivo in Emilia Romagna si esegue solo Schumann.
Effettivamente c'è questa, esatto, c'è questa tendenza monomaniacale, forse in omaggio ad altrettanto monomanie dell'autore, ecco, a fare proprio molto Schumann, ma questa sì, siamo contenti, è un'ottima notizia, come avete potuto sentire, molto piacevole.
Assolutamente. Abbiamo appena ascoltato due idee che sono palesemente antitetiche. La prima è una sorta di camminamento lento e grave degli archi che si muovono.
È quasi un suono distorto, quasi un suono che è stato rallentato, strecciato.
No? E sopra invece c'è questa idea così chiara, così limpida, così pulita, così evidente di questa specie di motto degli ottoni. Questo squillo di trombe proprio.
Due dimensioni, sì, trombe, corni, eccetera. Due dimensioni sonore che difficilmente si compenetrano, ma che avanzano in una sorta di lenta slavina che va a investire nuovi ritmi, nuove intensificazioni, nuove cellule melodiche che poi vanno a dare forma e si ritrovano nella fisionomia del vero primo movimento di questa sinfonia.
Esattamente, primo movimento che poi approda all'esposizione, cioè il momento in cui i due temi vengono esposti di questo primo movimento, e noi andremo a sentire esattamente questo momento, cioè dove inizia questa esposizione, e mi raccomando,
a una serie di irregolarità.
Assolutamente. La prima è il ritmo. Sentiremo un accento che è strano, cioè ci suonerà strano perché è un tempo ternario, ma l'accento non è dove sta di solito, cioè nel primo di queste tre pulsazioni che compongono il tempo ternario, ma sta sul secondo movimento, cioè non è un, due, tre, un, due, tre, ma è un, due, tre, un, due, tre. E questa cosa è un po' strana.
E l'altra cosa strana è che invece di avere una frase, una melodia che è molto regolare, abbiamo una melodia fatta addirittura di 7 battute, quindi un numero, chiaramente lo capite da voi, non pari, e che dà tutta la cifra stilistica che Schumann imprime a questa sinfonia.
Thank you.
come nella scorsa puntata ho irriso la tua malattia, ecco, gli dei mi hanno punito per l'atto di hubris con questa voce. Ma nella scorsa puntata con Alessio abbiamo parlato del quintetto di Schumann.
Favoloso.
E a proposito di fissazioni, abbiamo visto come Schumann, diciamo in maniera eufemistica, si concentra ogni anno su un genere. E il 1841 è l'anno di grazia delle sinfonie.
Esatto.
Infatti, la seconda sinfonia di cui parliamo è stata scritta
nel 1846.
Mi sembra giusto.
No, beh, il 41 la inaugura, poi per un lungo periodo si concentra esattamente su questi lavori. Tra il 41 e il 46 lavorerà su altri schizzi, altri abbozzi che poi diventeranno altre sinfonie, chiaramente.
Questo è un lavoro complesso, dura 10 mesi ed è fra l'altro uno di quei casi in cui c'è una porosità fra l'aspetto biografico della vita di un compositore e la sua opera. In effetti questa sinfonia testimonia la difficoltà di Schumann vissuta in quel momento, che era quella della nascita dei primi sintomi della sua malattia che lo affliggerà. E lui in effetti arriverà scontento,
sì,
alla prima di quest'opera.
La prima, che avvenne il 5 novembre del 46 sotto la bacchetta di Felix Mendelssohn, suo grande amico e direttore del Gewandhaus all'epoca a Lipsia. E appunto Schumann non fu affatto contento della direzione dell'amico, non fu affatto contento neanche però in realtà della resa musicale della partitura.
Ed è una scontentezza che poi
si trasmette nel tempo, come dire, e quindi tantissimi direttori si sentono in dovere di cambiare, modificare, tagliare, accorciare, raddoppiare,
mettere mano
alla scrittura di Schumann, perché Schumann si ritiene che non sia un grande orchestratore.
Sì, c'è questa critica severissima che pesa su di lui. Noi non siamo
assolutamente
esattamente di questa idea, e in questa puntata cercheremo di affrontare anche questo punto. Adesso però vi facciamo ascoltare lo scherzo, quindi,
che si trova in maniera un po' particolare, non troppo,
non
però
troppo,
al secondo movimento di questa sinfonia.
Ma vi diremo di più dopo l'ascolto.
Questa scrittura degli archi a me dà un po' di l'idea di essere un po' pressante, un po' angosciante, quasi sì, una scrittura estremamente fitta, no? E mi dà quest'idea di questa sensazione.
A te dà un'idea di angoscia. Io non
sì,
qui,
no,
signori miei, si consuma un dramma interno, perché lui ci trova angoscia che io non sento. L'angoscia è tutta del giovane violinista che si deve confrontare col passo d'orchestra al concorso.
Effetti,
quello indubbiamente sì. No, trovo molto più calzante l'idea che avevi, cioè che questo momento sia quasi una ripresa del tema dell'introduzione, che io sentivo nell'introduzione, lo sentivo come strecciato, come allargato,
rallentato. Sì, invece,
e qui invece è come se fosse ristretto,
accelerato, al contrario. Sì,
questo è molto divertente e lo trovo anche molto vero. Un'altra cosa che mi ricorda questo scherzo è la scrittura per pianoforte di Schumann, quella dei pezzi caratteristici, che sono proprio dei piccoli pezzi per pianoforte. Lui ne scrisse a bizzeffe, spesso su spunti letterari che travalicano le forme classiche, cioè sono pezzi in piena libertà, in piena ispirazione.
Totali fantasie quasi,
sì,
in certo senso.
Sì, e questo ci porta a un'altra ulteriore critica che si fa spesso allo Schumann sinfonista, cioè proprio quello di essere troppo pianistico, cioè di traghettare questo retaggio di autore per pianoforte anche nella scrittura per l'orchestra. Ma ancora una volta per noi ci sembra un falso problema.
Assolutamente sì.
Nel senso che è in ottima compagnia, perché ad esempio un autore come Liszt, che sarà importantissimo per gli sviluppi sinfonici dell'Ottocento, certamente anche parte dagli stessi presupposti. E non solo, ha anche un antecedente importante, seppur, diciamo così, allo specchio. Beethoven, le cui sonate per pianoforte spesso si dice essere assolutamente poco pianistiche e molto invece orchestrali, molto sinfoniche. Ecco che in questa...
contrapposizione, diciamo, in un certo senso c'è tutta la verità, insomma.
C'è una somiglianza di fondo.
Ma andiamo a sentire l'adagio di questa sinfonia, che è uno dei momenti più pieni di lirismo di tutta la produzione schumanniana. E in particolare andiamo a sentire la parte centrale di questo adagio, dove emotivamente, liricamente si carica ancora di più che all'inizio e ci fa sentire veramente una vena melodica struggente e piena di pathos.
La dimensione emozionale di questo terzo movimento, così intensa, è dovuta al suo tratto errabondo, di vaghezza nel senso di fascinoso del termine, non certamente dispregiativo. Veramente come se ci fosse un...
Sì, quasi una cosa, una sorta di fluido in cui siamo immersi, dove non troviamo mai un requie, non troviamo mai un appoggio, un piano, come dire, di sicurezza. E questa idea mi fa pensare molto al fatto che Schumann a 19 anni scrisse un biglietto a suo fratello dicendo: ho sognato di affogare nel Reno. E molti anni dopo tenterà il suicidio proprio buttandosi nel Reno. Esatto. E in questo buttarsi nel Reno è come una volontà di che è tipica di quel periodo romantico, di voler, come dire, dissolversi nella natura, lasciarsi defluire dentro la natura, nel tentativo di far coincidere il proprio io con quello, col mondo naturale. Ecco, questa è una cosa tipica di quel periodo.
Questa dimensione è ricreata da Schumann tecnicamente tramite dei procedimenti molto chiari. Innanzitutto lui imposta le sue melodie su una natura intervallare, cioè la distanza fra i suoni molto ampia, che poi ricade però su intervalli molto piccoli, quindi è una dilatazione alla quale segue una contrazione. Questo crea uno smarrimento sostanzialmente rispetto alla nostra capacità di assestarci su un centro.
Sì, di percepire un centro tonale,
ecco,
proprio.
Un'altra dilatazione, quindi allontanamento dalla tonalità, da questa percezione di stasi, di tranquillità, è data dal fatto che una parte minima di queste melodie viene messa in un moto perenne, intensificante, banalmente come fa lui ad esempio in questo movimento verso l'acuto, che appunto è trascinante. Questa si chiama progressione, e sono entrambi due procedimenti gravidi di futuro che ritroviamo in un altro grande protagonista, fra l'altro suo concittadino in quegli anni a Dresda, Richard Wagner, e sono proprio dei procedimenti del suo teatro, ed è per questo.
Esattamente, questa cosa che dicevi però è fondamentale, perché secondo me è proprio Schumann che dà il via a questo modo di intendere la natura e anche a questa, in un certo senso, religione del reno, tra virgolette, che poi Wagner appunto porterà alle
estreme conseguenze.
In un certo senso.
E proprio queste estreme conseguenze sono ascoltabili all'interno del celebre Liebestod dal Tristano e Isotta di Wagner.
Un'altra idea fondamentale della musica di Schumann, che è alla base di tantissimi suoi lavori, ne avete parlato anche nella scorsa puntata parlando del quintetto, è l'idea di ciclicità, cioè dell'utilizzo degli stessi materiali all'interno di tutto l'arco compositivo del lavoro. In questa sinfonia lo sentiamo, c'è questo tema trionfante degli ottoni che torna, ma non solo questo. Lui in un certo modo, l'abbiamo visto anche con questa specie di ricercare degli archi che lo sentiamo in diversi movimenti, ma sentiamo in quest'ultimo movimento che stiamo per andare ad ascoltare una derivazione del tema dell'adagio proprio.
Sì, che torna chiaramente in un contesto diverso, che è quello più concitato e trionfalistico del finale. Il finale, che è sempre un po' il tallone d'Achille delle composizioni romantiche, problematico per i romantici chiudere una forma, un lavoro importante come una sinfonia, perché spesso lo investono veramente di un'importanza e quindi si autotarpano in qualche modo le ali.
L'angoscia.
Con dell'angoscia e con tanta retorica. Eppure comunque questo finale, che si apre con un tema di marcia, come tante ne ha scritte, ecco, ancora una volta Schumann nella sua produzione pianistica, poi divaga, ancora qui un altro aspetto caratteristico che abbiamo imparato a riconoscere lungo questa sinfonia, in quella che sembra veramente una grande forma di fantasia.
Assolutamente, e qui su quello che dici, secondo me anche Massimo Mila, nella sua favolosa breve storia della musica,
che noi tiriamo,
ballo praticamente
ogni volta,
e parla esattamente di questa cosa: di qui il vago e l'indefinito della sua arte. Un mondo che non è come il mondo organizzato dei classici, secondo il gesto armonioso della sonata, andata e ritorno, partenza, traiettoria ed arrivo, ma una sola traiettoria infinita, che non ha in nessun luogo la sua conclusione. Perciò l'arte di Schumann, spesso di origine letteraria o psicologica, conduce per la prima volta a una sorta di impressionismo musicale. Ecco, questo che dicevi sul vago, secondo me lo ritroviamo perfettamente in questo scritto.
Thank you.
Ora noi saremo qui a parlare delle ore della musica di Schumann, però in particolare...
E chi dice che non lo faremo e che la prossima puntata non sarà su Schumann?
Ma il 16 novembre, giovedì, alle ore 20:30, presso il Teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena, Marcus Bosch, alla guida dell'Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Modena, dirigerà proprio questa sinfonia di Schumann, quindi... andate numerosi.
Mentre noi abbiamo ascoltato una esecuzione di Gardiner alla guida della London Symphony Orchestra, mentre il breve estratto del Liebestod di Wagner era stupendamente di Jesse Norman e di Karajan. L'ultimo ascolto sul quale vi lasciamo è veramente la parte finale di questo ultimo movimento della Sinfonia, del quarto movimento, in cui Schumann, per i più attenti e nostri seguaci ascoltatori, rifà, diciamo, qualcosa che aveva fatto proprio nel quintetto, cioè ancora una volta, secondo il principio di ciclicità, riprende quanto era avvenuto all'inizio e lo somma proprio letteralmente in sovrapposizione a un nuovo tema che presenta per l'occasione nel finale. Quindi nuovo tema nel finale e poi in sottofondo ritorna il motto, lo squillo di trombe e corni che era stato dell'introduzione.
Ma tutto il resto della sinfonia,
esatto,
in certo senso.
E in una vera e propria glorificazione allora di questo motto e di questo stupendo percorso sinfonico. Questo era A Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.